credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta Anna Karenina di Lev Tolstoi.
Le famiglie felici si somigliano sempre l'una con l'altra. Ogni famiglia infelice lo è in un modo particolare. Tutto era sossopra in casa Oblonsky. La moglie aveva saputo che il marito era in intime relazioni con una governante francese che era stata da loro e gli aveva dichiarato che non poteva più vivere nella stessa casa con lui. Questa situazione si protraeva già da 3 giorni e ne risentivano il malessere marito, moglie, l'intera famiglia e perfino i domestici. La governante inglese aveva litigato con la guardarobiera e aveva scritto ad un'amica perché le cercasse un altro posto. Il cuoco se n'era andato il giorno innanzi al momento del desinare. La donna di faccende e il cocchiere s'erano licenziati. Il terzo giorno dopo la scena avuta con la moglie, il principe Stefan Arkadievich Oblonsky, Stiva, come lo chiamavano in società, all'ora solita, cioè alle 8 della mattina, si era svegliato non nella camera matrimoniale, ma sul divano di cuoio del suo studio. Egli rivoltò il suo corpo grasso e ben curato sulle molle del divano, come avesse voluto riaddormentarsi. Abbracciò stretto il guanciale e vi premé su la gota. Ma ad un tratto si riscosse, si mise a sedere e aprì gli occhi. Accorgendosi di una striscia di luce che filtrava dalle tende di panno, tirò giù allegramente le gambe dal divano, cercò le pantofole, lavoro della moglie, che gliele aveva date per il suo giorno di nascita dell'anno passato, e per un'abitudine di 9 anni oramai stese la mano al posto dove, nella camera matrimoniale, stava la sua veste da mattina. E allora di colpo si ricordò come e perché dormisse nello studio invece che nella camera della moglie. Il sorriso sparì dalla sua faccia e gli si presentarono all'immaginazione tutti i particolari della scena avuta con la moglie, tutta la gravità della sua posizione e, più torturante d'ogni cosa, la coscienza della sua colpa. Il momento più spiacevole era stato quello in cui, tornando dal teatro allegro e contento, non aveva trovato la moglie nel salotto e con sorpresa neppure l'aveva trovata nello studio, ma finalmente l'aveva veduta in camera, che teneva fra le mani quel disgraziato biglietto, il quale rivelava tutto. Lei, quella Dolly, continuamente affaccendata e preoccupata, e come la credeva lui, poco perspicace, sedeva immobile, col biglietto fra le mani, e lo guardava con un'espressione disperata di terrore e di collera.
«Che cosa è questo? Questo?»
E a quel ricordo, la cosa che più tormentava Stiva non era tanto il fatto in sé, quanto il modo col quale egli aveva risposto a quelle parole della moglie. Invece di mostrarsi offeso, di negare, di giustificarsi, di chiedere perdono, magari di affettare indifferenza, tutto sarebbe stato meglio di quel che aveva fatto. Il suo viso, proprio involontariamente.
Azioni riflesse del cervello,
pensava Stiva, che si dilettava di fisiologia, s'era atteggiato al suo sorriso abituale, buono e perciò stupido in quel momento. Non se lo poteva perdonare quello stupido sorriso. Dolly, vedendo quel sorriso, aveva avuto un brivido, come per un dolore fisico, ed era scattata in parole crudeli, fuggendo via dalla stanza. Da quel momento non aveva più voluto vedere il marito.
Ma quello stupido sorriso ha colpa di tutto. Ma che fare? Che fare?
Diceva egli tra sé, disperandosi. E non trovava una risposta. Alle 4, col cuore in tumulto, Lievin scese dalla vettura al giardino zoologico e prese il viale che conduceva alle montagne dove si pattinava, sapendo di certo che lì avrebbe trovata Kitty, giacché aveva veduto all'entrata la carrozza dei Serbatsky. Era una giornata gelida e chiara, Egli camminava per il viale che conduceva al pattinaggio e si diceva:
«Debbo essere tranquillo, non agitarmi. Perché fai così, stupido? Sta quieto».
Queste parole le rivolgeva al suo cuore. E quanto più si sforzava di calmarsi, tanto più il respiro gli si faceva affannoso. Incontrò un suo conoscente che lo chiamò, ma lui non lo riconobbe neppure. Arrivò alle montagne, sulle quali piccole slitte trattenute da catene scendevano e risalivano con un fracasso misto all'allegro suono di molte voci. Fece ancora qualche passo e fu sul campo di pattinaggio. Subito, in mezzo a tutti quelli che pattinavano, la riconobbe. Quando pensava a Kitty, specialmente rivedeva l'espressione fanciullesca e buona del suo viso e la sua testina bionda, posata con tanta eleganza sulle spalle adolescenti eppure già formate. Quell'espressione fanciullesca, insieme con la sottile grazia della figura, formavano un insieme di bellezza che egli poteva facilmente capire. Ma quello che in lei lo colpiva sempre in modo inaspettato era lo sguardo dolce, tranquillo, sincero, e specialmente poi il suo sorriso che lo trasportava sempre in un mondo incantato, dove si sentiva intenerito, raddolcito, come si sentiva nei giorni della sua prima infanzia.
«Siete qui da un pezzo?»
disse lei dandogli la mano.
«Oh, grazie!»
aggiunse mentre egli le raccoglieva il fazzoletto che le era caduto dal manicotto.
«Io? No, da ieri. Cioè, da stamane. Sono arrivato...»
rispose Lievin, che tanto era agitato non aveva capito subito la domanda di lei.
«Volevo andare a casa vostra».
E ricordandosi con quale intenzione voleva andare, si turbò e arrossì.
«Non sapevo che pattinaste così bene».
Lei lo guardò attentamente, come per capire la cagione di quel turbamento.
«La vostra lode ha molto valore. Qui avete conservato la fama di essere il miglior pattinatore della Russia»,
disse lei scotendo con la manina imprigionata nel guanto nero gli aghi di ghiaccio che le erano caduti sul manicotto.
«Sì, una volta pattinavo con passione. Avrei voluto raggiungere la perfezione».
«Pare che facciate tutto con passione. Vorrei tanto vedere come pattinate. Mettetevi i pattini e pattiniamo insieme».
«Pattinare insieme? È mai possibile?»
pensava Lievin guardandola.
«Vado subito a metterli»,
disse. E andò a mettersi i pattini.
«Ecco la vita, la felicità. Insieme, ha detto. Pattiniamo insieme. Debbo parlarle subito. Ma ho paura di parlare perché ora sono felice. Felice almeno nella speranza. E poi... Ma devo parlare. Devo. Via questa debolezza».
Si avvicinò timidamente a Kitty, ma il suo sorriso di nuovo lo rassicurò. Essa gli diede la mano e pattinarono insieme, aumentando via via la velocità. E più andavano veloci, più lei gli stringeva forte la mano.
«Con voi avrei imparato più presto, perché mi ispirate fiducia»,
gli disse.
«Anch'io ho fiducia in me stesso, quando voi vi appoggiate a me».
Ma subito si spaventò di quel che aveva detto e arrossì. Difatti, appena egli ebbe pronunziato quelle parole, il viso di lei si oscurò e perdette la sua espressione affettuosa, come se il sole ad un tratto si fosse nascosto dietro le nuvole. E Lievin riconobbe quel gioco della sua fisionomia che gli era tanto noto e che indicava uno sforzo del pensiero, una piccola ruga che si incavava sulla sua fronte liscia.
«Avete qualcosa che vi dispiace? Ma del resto non ho il diritto di chiedervelo».
«Perché? No, nulla che mi dispiaccia»,
rispose lei freddamente. E subito riprese.
«Davvero non vi annoiate a stare in campagna tutto l'inverno?»
«Che cosa è stato? L'ho fatta andare in collera. Signore, aiutami»,
pensava Lievin.
«No, non mi annoio. Sono molto occupato»,
disse, sentendo che lei voleva ricondurlo a quel tono tranquillo dal quale gli sarebbe oramai impossibile dipartirsi, come gli era stato impossibile al principio dell'inverno.
«Siete venuto per un pezzo?»
gli chiese Kitty.
«Dipende da voi»,
disse egli. E subito si atterrì al suono delle sue parole. O non le avesse udite, o avesse finto di non udirle. Kitty parve inciampare, batté due volte il piede e in fretta si allontanò sui pattini.
«Dio mio, che cosa ho fatto? Signore Dio mio, aiutami, guidami.
Vedendo Kitty che se ne andava e la madre che gli veniva incontro per le scale, Lievin, tutto rosso in viso dopo l'esercizio violento che aveva fatto, si fermò e pensò alquanto. Poi si tolse i pattini e le raggiunse all'uscita del giardino. Lietissima di vedervi, disse la principessa. Il giovedì riceviamo, come sempre.
Oggi, cioè.
Ci farete molto piacere se verrete, disse la principessa, asciutta, asciutta. In quel momento Stiva, col cappello tirato da una parte, con gli occhi e tutto il viso raggiante, entrava come un allegro trionfatore nel giardino. Ma avvicinandosi alla suocera rispose con una fisionomia triste e mortificata alla sua domanda circa la salute di Dolly. Dopo aver scambiato con quell'aria avvilita poche parole sottovoce con la principessa, si raddrizzò e prese Lievin a braccetto.
Dunque, andiamo? Ho pensato a te tutto questo tempo e sono molto, molto contento che tu sia venuto.
E lo guardò negli occhi in modo significativo.
Andiamo, andiamo,
rispose tutto allegro Lievin.
All'albergo d'Inghilterra o all'Ermitage?
Per me è lo stesso.
Allora albergo d'Inghilterra,
disse Stiva, che scelse l'albergo d'Inghilterra perché là il suo debito era più forte che non all'Ermitage e pensava che non stesse bene aver l'aria di evitare d'andarci.
Hai la vettura? Benissimo, perché io ho rimandato la carrozza.
Lievin vuotò il suo bicchiere e ci fu qualche momento di silenzio.
Conosci Vronsky?
Chiese Stiva.
No, non lo conosco. Perché me lo domandi?
Devi conoscere Vronsky, perché è uno dei tuoi rivali.
E chi è questo Vronsky?
Disse Lievin, e il suo viso passò da quell'espressione di entusiasmo infantile che Oblonsky aveva ammirato ad un'espressione ostile e antipatica.
Vronsky è uno dei figli del conte Kirill Ivanovich Vronsky, uno dei più bei componenti della jeunesse dorée di Pietroburgo. Lo conobbi a Tver quando ero là in servizio. Ricchissimo, bello, con molte relazioni, aiutante di campo dell'imperatore e intanto molto cortese, un buon ragazzo. È più che semplicemente un buon ragazzo. È colto ed è molto intelligente. È una persona che farà molta strada.
Lievin aggrottò le sopracciglia e tacque.
Capitò qui poco dopo la tua partenza e, come mi è parso, è innamorato di Kitty. Capirai che la madre...
Scusami, ma non capisco nulla,
disse Lievin, che si era fatto cupo.
Aspetta, io ti ho detto quello che so,
disse Steve.
E ti ripeto che in questa faccenda così delicata, per quanto io possa congetturare, mi sembra che tu abbia molte probabilità di riuscita.
Lievin, pallido, si rovesciò sulla spalliera della seggiola.
Ma ti consiglio di risolvere la cosa al più presto possibile,
continuò Oblonsky, mescendogli ancora da bere.
No, grazie. Non posso bere più.
Ancora una parola. In ogni caso ti consiglio di far presto. Oggi non ti consiglio di parlare. Va domattina a fare la tua domanda, secondo l'uso classico. E che Dio ti benedica.
Kitty provò, dopo il pranzo e fino al principio della serata, una sensazione simile a quella che prova un giovane prima d'un duello. Il cuore le batteva forte e il suo pensiero non poteva fermarsi su nulla. Quando pensava al passato, si fermava con piacere, con tenerezza, sui ricordi dei suoi rapporti con Lievin. Il ricordo della sua infanzia, i ricordi dell'amicizia di Lievin col suo povero fratello, davano a quei rapporti una tinta di poesia. L'amore di Lievin, del quale era sicura, la lusingava, le faceva piacere. E le era gradito il ricordo di Lievin, mentre pensare a Vronsky le dava un certo malessere. Benché egli fosse un uomo così compito e calmo, le pareva che ci fosse qualcosa di falso nei loro rapporti. Falsità che non era in lui, sempre così semplice e amabile, ma in lei stessa. Mentre verso Lievin si sentiva assolutamente sincera e naturale. Ma intanto, quando pensava all'avvenire con Vronsky, le stava innanzi una prospettiva di luminosa felicità. Con Lievin l'avvenire le appariva nebuloso. Salì su a vestirsi per la sera e guardandosi nello specchio notò con piacere che era in uno dei suoi giorni migliori e nel pieno possesso di tutte le sue forze, il che era tanto necessario per ciò che stava per accadere. Si sentiva calma e libera nella sua volontà. Alle 7:30, appena era entrata in salotto, un domestico annunziò: Konstantin Dmitrich Lievin. La principessa era ancora in camera sua e il principe non compariva.
Ci siamo,
pensò Kitty, e tutto il sangue le affluì al cuore. Nel guardarsi allo specchio ebbe paura del suo pallore. Oramai era certa che egli fosse venuto apposta più presto per trovarla sola e farle la sua dichiarazione. E ad un tratto tutto le apparve sotto una nuova luce. Solo in quel momento capiva che la cosa non riguardava lei sola, la sua felicità e il suo amore, ma che doveva ferire un uomo al quale voleva bene e ferirlo crudelmente. E perché? Perché egli era innamorato di lei. Ma non c'era rimedio. Bisognava farlo.
Dio mio, devo dirglielo proprio io stessa,
pensava.
Gli dirò che non lo amo. Eppure non sarebbe la verità. Che gli dirò dunque? Gli dirò che amo un altro? No, è impossibile. Me ne vado. Me ne vado.
Era già quasi alla porta quando udì i passi di lui.
No, sarebbe una vigliaccheria. Perché devo aver paura? Non ho fatto nulla di male. Sarà quel che sarà. Dirò la verità. Con lui non avrò ritegno. Eccolo.
E apparve la robusta figura di Lievin, che si avvicinava timidamente, con gli occhi scintillanti fissi su di lei. Kitty lo guardò dritto in viso, come per implorare il suo aiuto, e gli porse la mano.
Credo d'essere venuto troppo presto.
Oh no,
disse Kitty, e sedette presso la tavola.
Ma io l'ho fatto apposta, per trovarvi sola,
cominciò Lievin, senza sedersi e senza guardarla per non perdere il suo coraggio.
La mamma viene subito. Ieri si stancò molto, ieri...
Parlava senza sapere quel che pronunziassero le sue labbra e non togliendo da lui il suo sguardo implorante e carezzevole. Egli la guardò, il che la fece arrossire e tacere.
Vi avevo detto che non sapevo se sarei rimasto a lungo e che questo dipendeva da voi.
Lei chinava sempre più il capo, non sapendo quel che avrebbe risposto a quel che lui stava per dire.
Dunque, questo dipende da voi,
ripeté Lievin.
Volevo dirvi, sono venuto per... Volete essere mia moglie?
Proruppe poi, senza neppure sapere che cosa dicesse, ma sentendo che la cosa più tremenda a dirsi era stata detta. Si fermò e la guardò fissa. Essa respirava a fatica e non lo guardava. Era come sopita in estasi, con l'anima piena di gioia. Non si aspettava che quella dichiarazione d'amore le avrebbe fatto tanta impressione. Ma fu solo un istante. Pensò a Vronsky. Alzò su Lievin i suoi occhi splendenti e sinceri, ma vedendo il viso disperato di lui rispose in fretta:
Questo non può essere. Perdonatemi.
Come gli era stata vicina un momento prima e come ora gli era diventata estranea e lontana.
Non poteva essere altrimenti,
disse egli, senza guardarla. Si inchinò e andò via. La mattina seguente, alle 11, Vronsky andò alla stazione per ricevere sua madre. E la prima persona che incontrò sul grande scalone fu Oblonsky, che aspettava con lo stesso treno la sorella.
Ah, eccellenza!
Gli gridò Stiva.
Per chi vieni?
Per mia madre. E tu, per chi vieni?
Io? Per una bella donna.
Ah, ecco.
E mia sorella, Anna.
Ah, la signora Karenina.
Certo. E tu la conosci?
Forse. No, per dire la verità non mi ricordo,
rispose Vronsky distrattamente. Il nome Karenin gli faceva pensare ad una persona noiosa e pretenziosa.
Ma Alexei Karenin, il mio celebre cognato, lo conosci sicuramente.
Cioè, lo conosco di fama e di vista. So che è un uomo intelligente, dotto, una gran cosa, insomma. Ma sai, not in my line.
Sì, è un uomo molto importante, un po' troppo conservatore. Una brava persona.
Arriverà presto il treno?
Chiese Vronsky ad un ferroviere. Sta per arrivare, rispose il ferroviere. Vronsky seguì il capotreno e all'entrata del vagone si tirò da parte per lasciare passare una signora che ne usciva. Con quell'uso di mondo che possedeva, dando una sola occhiata a questa signora, egli giudicò che dovesse senza dubbio appartenere all'alta società. Con una parola di scusa andò oltre, ma provò il bisogno di voltarsi e guardarla un'altra volta. Non perché fosse molto bella o per l'eleganza e il grazioso riserbo che ispiravano da tutta la sua persona, ma per quell'espressione di dolcezza e di bontà che le aveva veduto in viso passandole vicino. Anche lei si voltò al momento che egli la guardava, e i suoi occhi grigi, che le folte ciglia facevano sembrare scuri, gli gettarono un'occhiata amichevole, fermandosi su di lui come se ella l'avesse riconosciuto. Poi si mise a cercare qualcuno nella folla. In quella fuggevole occhiata Vronsky notò una vivacità contenuta che le si diffondeva in tutto il viso, e specialmente nello splendore degli occhi e nell'impercettibile sorriso che le errava sulle labbra vermiglie. Era come una pienezza di vita che le traboccava negli occhi e nel sorriso. Malgrado che ella tentasse di spegnere nei suoi occhi quella luce che involontariamente veniva a illuminare invece il suo impercettibile sorriso. Vronsky entrò nel vagone. Sua madre, una vecchia signora magra con gli occhi neri e col viso incorniciato da lunghi boccoli, socchiudeva gli occhi per guardare intorno e, riconosciuto il figlio, gli sorrise lievemente con le labbra sottili. Alzandosi dal divano e dando alla cameriera la borsa che aveva con sé, porse al figlio la sua mano piccola e magra che egli si chinò a baciare. Poi, sollevandogli il viso, lo baciò in fronte.
«Avete fatto buon viaggio»,
disse il figlio, sedendosi accanto a lei, mentre involontariamente tendeva l'orecchio ad una voce femminile che parlava oltre lo sportello. Sapeva che era la voce di quella signora che aveva incontrata nell'entrare. «Avete trovato vostro fratello?» chiese la contessa rivolta alla signora. Vronsky ora aveva capito chi ella fosse.
Vostro fratello è qui»,
disse alzandosi.
«Scusatemi, non vi avevo riconosciuta. Del resto la nostra conoscenza è stata così breve che non vi ricordate di me».
E si inchinò profondamente. E finalmente quella sua vivacità interiore si trasfuse nel suo sorriso. Vronsky uscì dalla vettura e chiamò:
«Oblonsky, qui!»
Ma la signora non aspettò che il fratello si avvicinasse. Appena lo vide, col suo passo leggero e fermo, gli andò incontro. E Vronsky fu colpito dalla grazia con cui, cingendogli il collo con le braccia, lo strinse a sé e lo baciò. Vronsky non le toglieva gli occhi di dosso e, senza sapere perché, sorrise. Ma, ricordandosi che la madre l'aspettava, tornò nella vettura. Anna Karenina rientrò nel vagone per salutare la contessa.
«Per tutto il viaggio si discorreva la contessa ed io. Lei di suo figlio e io del mio»,
disse Anna. E di nuovo un sorriso carezzevole le illuminò la faccia, rivolgendosi a Vronsky.
«Ha dovuto essere molto noioso per voi»,
disse il giovane, rispondendo con lo stesso tono di graziosa civetteria. Ma essa evidentemente non voleva seguitare in quel tono. Arrossì, si chinò, offrì il viso alle labbra della contessa e, sempre con quel suo sorriso degli occhi e della bocca, tese la mano a Vronsky. Egli strinse quella piccola mano, felice come di una cosa straordinaria, di quella stretta energica e ardita che rispose alla sua. Essa uscì rapidamente col suo passo leggero. Egli la seguì con lo sguardo finché poté vedere la graziosa figura di lei, e il sorriso gli rimase sulle labbra. Dal finestrino poté vederla andare verso il fratello, infilargli la mano sotto al braccio e cominciare a parlare animatamente di qualche cosa che di certo non si riferiva a lui, Vronsky. E questo gli fece dispetto. Mentre stavano per uscire dalla vettura, videro alcuni uomini dal viso atterrito che passavano correndo. Anche il capostazione, col suo berretto gallonato, passò di corsa, Doveva essere accaduto qualcosa di straordinario. La gente correva verso la coda del treno. Che è stato? Dove? Si è buttato sotto? Schiacciato? Si sentiva dire in mezzo alla folla. Stiva, con al braccio la sorella, ambedue con l'aspetto terrorizzato, tornavano indietro e si fermarono accanto al vagone per evitare la folla. Le signore rientrarono nella vettura, mentre Vronsky e Stiva, unendosi all'altra gente, andavano ad informarsi dell'accaduto. Un guardiano, o fosse ubriaco o con la testa troppo avviluppata a cagione del forte gelo, non aveva sentito il treno che indietreggiava ed era rimasto schiacciato. Anche prima che Vronsky e Oblonsky fossero tornati, le signore appresero il fatto dal cameriere.
Ah, che orrore! Ah, Anna, se tu vedessi.
Non sarebbe possibile fare qualcosa per la moglie,
disse Anna sottovoce, ma tutta sconvolta. Vronsky la guardò e subito si allontanò dal vagone.
Ritorno subito, mamma,
disse voltandosi indietro. Quando tornò dopo qualche minuto, già Stiva stava discorrendo con la contessa della nuova cantante. Ma la contessa guardava con impazienza verso l'entrata, aspettando il figlio.
Adesso andiamo,
disse Vronsky, che sopraggiungeva. Si avviarono tutti insieme. Vronsky andava avanti con la madre. Dietro venivano Anna e il fratello. All'uscita si accostò a Vronsky il capostazione. Voi avete consegnato ad un nostro impiegato 200 rubli. Vogliate spiegarmi a chi li destinate?
Alla vedova. Non capisco che bisogno ci sia di spiegazioni,
disse Vronsky alzando le spalle.
Li hai dati tu?
Disse Oblonsky, che gli stava dietro. E stringendo il braccio della sorella aggiunse:
Bravo, bravo! Non è vero che è un simpatico ragazzo? I miei omaggi, contessa.
E lui e la sorella si fermarono, cercando tra la folla la cameriera. Quando uscirono dalla stazione, la carrozza dei Vronsky si era già allontanata. Anna salì in carrozza e Stiva vide con sorpresa che le sue labbra tremavano e che essa a stento tratteneva le lacrime.
Che hai, Anna?
È un cattivo presagio,
disse lei.
Ah, sciocchezze. Tu sei arrivata. Ecco l'essenziale. Non puoi credere quanto io speri dalla tua venuta.
Conosci da molto tempo Vronsky?
Domandò Anna.
Sì. Sai, speriamo che sposi Kitty.
Ah sì?
Disse Anna sommessamente.
Su, ora parliamo di te,
aggiunse poi scotendo il capo, come se avesse voluto con quel gesto allontanare un pensiero inutile e molesto.
Rosario Tronnolone ha presentato Anna Karenina di Lev Tolstoi. Personaggi e interpreti: Anna Martin Brochard, Vronsky Gabriele Parrillo, Kitty Cristina Del Sordo, Lievin Alessandro Pala, Dolly Carolina Zaccarini, Stiva Gaetano Lizio. Adattamento radiofonico e realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.